E così, brevemente, questa mattina, che credo che già siamo stati abbeverati abbondantemente, c'era qualcosa che volevo condividere dalla parola di Dio, partendo da un versetto nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, seconda Timoteo 4:11. C'è un'esortazione grande che questa mattina vogliamo fare nostra, perché i tempi sono difficili, abbiamo bisogno di capire quello che sta succedendo intorno a noi, abbiamo bisogno di essere sottratti a questa opera profonda del male per cercare di depistarci, di portarci fuori dalla volontà perfetta di Dio, che è la nostra vera libertà. Questa mattina lo abbiamo sottolineato molto nella lode, ma ora vogliamo un attimo vederlo insieme, vedere queste trappole e vedere di non cadere in queste trappole preparate dall'avversario. Ti scongiuro, guardate che espressione usa l'apostolo Paolo scrivendo al suo figlio spirituale Timoteo, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Voglio rileggere un attimo questa esortazione di base prima di andare ai versetti clou. Predica la parola, ed è quello che stiamo cercando di continuare a fare lì dove tante volte la parola di Dio sembra non avere più quell'attenzione, quella considerazione che la colloca come qualcosa che Dio ha previsto per la nostra vita. Predica la parola, quindi non le nostre teorie, non le nostre convinzioni, ma la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Tante volte possiamo sembrare insistenti, soprattutto chi ha una responsabilità di leader, di capo gruppo, di persona che va avanti, sembra che tante volte voglia insistere, ma la parola di Dio stessa ci esorta ad insistere, sia nel tempo favorevole e sfavorevole. Convinci, quante volte dobbiamo parlare per convincere, perché lo spirito dell'anticristo cerca di distoglierci, cerca di distogliere persino gli eletti, e quindi convinzione. Rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti, purtroppo, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Questa esortazione è forte questa mattina da parte dello Spirito Santo per ognuno di noi, perché c'è una forza delle tenebre che sta cercando, dicevo, di farci volgere lo sguardo, farci seguire le nostre proprie strade. E non devono essere per forza delle strade altamente peccaminose, non devono essere per forza delle strade di ribellione, ma sono le nostre strade e in qualche modo sono delle favole, perché le nostre strade, sapete, solitamente sono collegate ai nostri sogni, alle nostre fantasie, alla nostra immaginazione, e tante volte veramente ci abbiamo nella testa delle favole e tante volte andiamo dietro alle favole non sapendo che spesso la favola non è come la favoletta che ci veniva raccontata, che era sempre a lieto fine. Non so, io mi ricordo da bambino, avevo sempre il piacere di raccontare di sentire raccontare le favole, perché erano a lieto fine, anzi oggi si raccontano pure quelle a cattivo fine, però normalmente la favola è qualcosa che è bella perché finisce bene, perché ha una morale, perché ha un senso, un significato, vincono i buoni contro i cattivi, la favola nell'immaginario è qualcosa di bello, ma le favole sono qualcosa che ci porta lontano dalla parola di Dio. Perché? Perché la parola di Dio è favolosa. Amen! Sei a caccia di favole? La parola di Dio è una vera realtà favolosa. Perché? Perché non solo finisce bene per chi crede, ma perché è fortemente reale, adatta ad ogni circostanza, ad ogni momento particolare della tua vita. La parola di Dio è veramente una lampada sui nostri sentieri, però sapete, quando ci confrontiamo con la parola di Dio scopriamo non soltanto che è in antitesi tante volte alla cultura, alle situazioni, all'atmosfera che ci circonda, ma anche a quello che noi pensiamo. Ecco perché tante volte per il desiderio, prurito qua lo chiama, prurito nel senso positivo, perché prurito dà fastidio, no? Qualcuno di voi ha piacere di avere prurito? No, quindi è inteso nel senso di quella ricerca sottile, di quel bisogno di trovare un alibi, di quel bisogno di trovare qualcosa che porti acqua al proprio mulino. Per il prurito, per il desiderio di ascoltare le favole, ognuno cercherà qualcuno che gli dica quello che si vuole sentire dire. E questo è qualcosa di tremendo, fratelli e sorelle, perché in qualche modo noi non vogliamo tante volte essere corretti, non vogliamo essere portati fuori strada da quella che è la nostra strada. Quindi a un certo punto, se c'è qualcuno, forse anche Dio, che ci sta dicendo guarda che questo ti fa male, allora a quel punto cosa facciamo? Eliminiamo il Dio della Bibbia, eliminiamo il Dio della parola di Dio e ci troviamo un Dio come piace a noi. Ci troviamo una filosofia, ci troviamo un modo di pensare che sia più attinente ai nostri presunti bisogni, perché questa è la sfida. Tante volte noi opponiamo alla progettualità di Dio le nostre progettualità, le nostre alternative, le nostre vie di fuga o di ricerca, i nostri percorsi. E allora vedete, questo è qualcosa che non è una cosa astratta, ma con cui ti dovrai confrontare ogni momento della tua vita, dove dovrai stabilire se è verità quello che dice Dio e la sua parola, o se è verità quello che tu senti e vuoi raggiungere. Perché se ti distogli da quella che è la sana dottrina, cioè la progettualità di Dio, la dottrina non è una teoria, se è una teoria non ci serve a niente, ma è l'indicazione, è il percorso, è il menu, è il cibo che Dio ha preparato per noi perché è convinto che ci faccia bene. Se a un certo punto non vogliamo mangiare più al ristorante di Dio perché ci sembra che non si mangi bene, ci sembra, io dico, certamente cominceremo a cercare delle persone che ci propongono un menù diverso e che ci dicono questo lo puoi mangiare, questo non è vero che non ti fa male. Chissà questo menù da chi viene fuori, chi aveva detto non è vero che mangiando da questo albero tu, solo che... E ancora oggi, di fronte ad ogni uomo, di fronte ad ogni persona, ma quello che è drammatico, di fronte anche a un credente, il diavolo cerca di proporre un menù alternativo, come a dire, a te non piace la dieta normale? Facciamo la vegetariana, facciamo la vegana, facciamo la marziana, facciamo non so che cosa, qualche altra cosa. Perché? Perché tu non vuoi più mangiare quello che è sano. e a quel punto troverai qualcuno che ti avvalla nelle tue tendenze alimentari. E quando dico alimentari, capite che non mi riferisco semplicemente al cibo, ma a qualunque cosa. Troverai il relativismo etico che ti dice: ma che importanza ha qualunque cosa fai? L'importante è l'amore. Ma quale amore? Troverai altre filosofie, altri sistemi che in qualche modo si opporranno a quella presunta estremizzazione che tante volte è un capo di accusa rivolto ai cristiani, dove gli si dice: ma con questa parola di Dio, ma con questo menù, ma cambiamo menù, ma queste sono cose che si mangiavano 2000, 4000, 5 anni fa, oggi c'è un cibo migliore. Tu non hai ascoltato quello che dice Tizio, Caio, falsi cristi, falsi profeti che cercheranno di sedurre persino gli eletti. Tu non hai capito, Cristo va bene, ma poi le realtà di Cristo come le puoi vivere? Devi passare alla meditazione trascendentale, devi fare yoga, devi fare tecniche di ogni tipo, come a dire sistemi che promettono la libertà che non hanno. Perché uno solo è stato il vero libero. Uno solo ha veramente la libertà e la verità, ed è Gesù. E abbiamo bisogno ancora oggi, in un mondo dove ognuno si è associato a un maestro di qualunque tipo e di qualunque natura, potrebbe essere un maestro non religioso, un maestro ateo, qualcuno sta seguendo il maestro ricchezza, altri stanno seguendo il maestro libido, sensualità, tanti maestri, tante cose che abbiamo caricato di valore e gli abbiamo detto: sii tu il mio maestro. L'apostolo Paolo esorta molto, e questa mattina lo Spirito Santo ci esorta a ritornare alla sana alimentazione della parola di Dio, alla sana alimentazione del cibo che Dio ha preparato per noi. Perché? Perché possiamo essere convinti che è il migliore, senza andare dietro alle favole. Quante favole, quante persone ti diranno cose strane e ti porteranno via. Anche nell'ambito della stessa parola di Dio, alcuni si appendono a certi versi, ad altri versi, per cercare di sottolineare alcune verità, e in qualche modo noi seguiamo questi maestri perché ci piace così. Qualcuno magari ci parla semplicemente esagerando la parte di Maria, sono due parti per estremo opposto, che sta sempre ai piedi di Gesù e dice: tu non devi fare Marta, tu non devi fare Marta. Allora ci sono i mariani, non nel senso dei seguaci di Maria, ma l'enfatizzazione di una dottrina, di una parte della scrittura, significa anche questo: circondarsi di un aspetto della scrittura che più ci piace. Capite? Quando parliamo di dottori secondo le nostre voglie, non stiamo parlando semplicemente di persone al di fuori del cristianesimo, ma stiamo parlando anche di particolari parti della scrittura che sono più vicine ai nostri pensieri, però omettendo altre. Allora diventiamo seguaci di Maria in questo senso, e allora quando vedremo qualcuno che si affanna a fare qualcosa, che si impegna nella chiesa, che si impegna, diranno: no, no, bisogna solamente contemplare, bisogna stare semplicemente in contatto con Gesù, bisogna veramente. E così al contrario, ci sono alcuni che li vediamo più martiani, o marziani, no? I quali saranno sempre affaccendati, affaccendati, e diranno che ogni cristiano che sta lì a pregare, a meditare, sta perdendo tempo. Capite ancora? Tante volte, secondo quello che è la nostra visuale, noi o ci circondiamo di maestri secondo le nostre visioni, o prendiamo dalla parola di Dio quello che ci sembra semplicemente più buono per noi. E sapete quanto io facevo questo all'inizio? Certe parti della scrittura direttamente le saltavo a pie pari. Appena arrivavo in certi punti dicevo no, questo non mi piace, questo non mi piace. Ma sapete che quando conduciamo un'alimentazione così nella dieta normale, questo crea delle carenze nel nostro sviluppo, nel nostro corpo. Ci sono persone, per esempio, che non so per quale ragione, magari hanno avuto un trauma da giovani, gli avevano dato troppe verdure, troppa frutta, poi alla fine dicono no, io non mangerò più frutta e verdura. E lì tutti quegli elementi fondamentali presenti in questo tipo di alimentazione diventeranno una carenza per te. E così da cristiani abbiamo bisogno di capire che tutto quello che Dio ci ha dato va mangiato per il nostro bene. E che anche se all'inizio diciamo no, questo non mi piace, questo non è per me, questo... E tre sono le espressioni con le quali voglio andare un attimo avanti e poi concludere, di solito in questo atteggiamento in cui abbiamo sfiducia in un'alimentazione sana e cerchiamo la nostra alimentazione. Prima espressione, così sintetizzandola al massimo, io voglio fare quello che sento. Questo è qualcosa che sentiamo esprimere a tutti. Io voglio fare quello che sento, basta, mi sono stancato della razionalità, mi sono stancato delle regole, voglio seguire quello che sento. E la scrittura lì ci dà un avvertimento, se tu sei uno di questi che vuoi basarti sul sentire umano, non sull'ascoltare Dio, non sull'ascoltare la sua voce, non sull'ascoltare la vita nuova, ma sull'ascoltare le tue emozioni, i tuoi sentimenti, in Proverbi 14, 12 c'è un'affermazione che deve un attimo farti pensare, dice c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma è un highway to the hell, un'autostrada verso l'inferno, qua non lo dice così, dice ma essa conduce alla morte. C'è una strada che sembra dritta, quella che tu senti ti sembra la strada più dritta. Non so se avete notato che quello che fate con grande convinzione, con grande sentimento, sembra la strada più dritta, ma dove porta? E meno male, io dico, grazie a Dio, che come cristiani Dio ci fa vivere quel purgatorio evangelico di cui parliamo spesso, per cui ci accorgiamo subito di una strada che non spunta. E allora dopo avere veramente fatto una corsa all'impazzata dove ci porta il sentimento, prendiamo un palo, questo palo ferma la nostra corsa e lì probabilmente ci riflettiamo, a meno che non diventiamo palofili, cioè nel senso che ci piace sbattere la testa a ogni palo. E ancora, sempre in Proverbi, c'è una sapienza incredibile in queste scritture. 16:2 dice, tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure. Oggi c'è questa filosofia, tutto fa brodo, tutte le strade sono buone, l'importante è che in qualche modo ti fanno stare bene, l'importante è che ti danno un equilibrio, tutte le strade sembrano pure, tutte le energie sembrano pulite. Ma il Signore pesa gli spiriti. E ancora questo è un suggerimento questa mattina, lì dove sei stato spinto dai tuoi sentimenti, la scrittura ti dice, sì, io lo capisco che a te sembra che tutte le direzioni vadano bene, ma c'è Dio che sta pesando gli spiriti. Che significa? C'è Dio che sta cercando di valutare la motivazione, la spinta, qual è l'energia che ti sta portando in quella direzione. Perché? Perché se è un'energia che semina per la carne, alla fine mieterà corruzione, mieterà fallimento. È importante che comprendiamo che sebbene ogni tanto veniamo portati a destra e a sinistra dai nostri sogni, dalle nostre idee, la direzione più vera da percorrere è quella che Dio ha già messo nei nostri cuori. Io voglio fare quello che sento, attenzione, voglio andare dove voglio, anche questo è bello, io voglio essere libero di andare Dove voglio? Persino a quel paese. Voglio andare a quel paese. Mi ci mando da solo. Oppure magari dico che mi ci hanno mandato gli altri. Voglio andare dove voglio. Io sono il padrone di me stesso. Questa è la logica umana. Questo è quello che realmente all'inizio ognuno di noi sperimenta. Anche l'apostolo Pietro è uno di questi che voleva andare dove lui pensava di andare, solo che poi non ci riusciva ad andare. Io ti seguirò, Signore, io sono capace di arrivare fino là. Ma dove arrivi, Pietro? E dall'altra parte poi la scrittura dice: quando sarai anziano qualcuno, prima quando eri giovane tu decidevi dove andare e diciamo tante volte non ci arrivavi neanche, ma quando sarai maturo qualcuno ti porterà dove non vorresti. Fratelli, questo è qualcosa di strano. Dio ha messo dentro di noi, nella tua nuova vita, c'è una bussola che punta a nord, mentre magari nella tua mente ancora non rinnovata, nei tuoi pensieri ancora intrisi di paura, c'è una bussola che punta nella direzione contraria. E tendenzialmente, mentre il nostro uomo nuovo, attraverso lo Spirito Santo, viene spinto verso la volontà di Dio, e quando veramente ascoltiamo questa voce ci porta a fare le opere di Dio, a vedere le opere di Dio, ci porta a dare la nostra vita per gli altri, ci porta a un impegno maggiore in comunità, ci porta a dare la decima, ci porta a dare l'offerta, ci porta veramente a usare lo Spirito di Cristo e ad essere veramente spinti dallo Spirito di Cristo, voi vi rendete conto che invece nella nostra mente c'è una bussola che punta alla direzione contraria? Che mentre il tuo spirito dice più bello è dare che ricevere, la tua mente dice ma chi l'ha detto? Più bello è ricevere, più bello è veramente esentarsi dai lavori, più bello è quando ci sono le cose in cui ci vuole un volontario, io ancora sto fuggendo dall'altra parte. La nostra mente, se non è rinnovata, ci porta in una direzione dove noi vogliamo andare e dove pensiamo che è meglio per noi. Ma quello che Dio sta operando dentro la mia vita, la tua vita, è di farci capire che il meglio per noi è fare la sua volontà, che non è un comando esterno semplicemente, ma che è registrata nella tua nuova identità, nella tua nuova vita c'è la capacità di raggiungere gli obiettivi di Dio, di dare, di spendere e di trovare gioia, non di spenderlo con una sorta di misticismo che ti fa quasi esaltare del tuo annichilimento. No, c'è la gioia di dare, c'è la gioia di servire. Abbiamo bisogno di sperimentarle queste cose. Quindi la scrittura, ci sono tante parti, ma una a caso, in Giacomo 4:13, un'esortazione a quelli che vogliono andare dove vogliono. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, e poi perderemo tutto, no, questo non c'è scritto, però. Mentre non sapete quello che succederà domani, cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste invece dire: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quell'altro. Attenzione, questo non è un messaggio contro la programmazione, la pianificazione, ma questo è un messaggio che ci deve insegnare a comprendere che Dio, non come una formula, come spesso diciamo, se piace a Dio, però in realtà non ci preoccupiamo veramente se piace a Dio. È un modo di dire, questo dovrebbe essere qualcosa che ci anima e che ci fa pensare, prima di correre a destra e a sinistra scoprendo un sistema nuovo per fare soldi, perché di solito è questo che spinge a dire vado là, faccio là, traffico, guadagno, cercherò veramente di migliorare la mia situazione, poi ci troviamo ancora più incasinati. Piuttosto che fare questo, dovremmo in qualche modo capire se questa progettualità è qualcosa che veramente coopererà ai desideri di Dio, ma perché i desideri di Dio sono il nostro male? O i desideri di Dio sono il nostro bene? Se è una progettualità che veramente ci darà del bene, se veramente il gioco vale la candela, se veramente questa direzione è una direzione costruttiva, o magari dopo che siamo andati abbiamo guadagnato, abbiamo trafficato, siamo stati imbrogliati, abbiamo imbrogliato, poi alla fine siamo in crisi totale, diremo: chi me l'ha fatto fare? E una vocina ti dirà: ma a chi piaceva questa cosa? Chi era così convinto di andare in quella direzione? Chi non ha guardato a niente? Chi ha contristato lo Spirito Santo che cercava di darti qualche segnale, di dire: guarda che ci potrebbe essere un imbroglio dietro questa cosa, guarda che potrebbe non essere una strada così bella come hai pensato, guarda, no, sono convinto, guarda, è un calcolo matematico, sì, ma la matematica non è tante volte matematica in certi settori e in certi campi, e lì non hai capito che la voce del Signore era quella che avrebbe potuto risparmiarti alcune trappole tremende nella tua vita di natura economica. Già viviamo un periodo molto difficile a livello economico e ci mancano semplicemente delle trappole dove non solo non abbiamo niente, ma abbiamo pure debiti, per cui cioè, questa situazione in qualche modo diventa ancora più grave. Quando la Scrittura ci ha detto: non abbiate nessun debito se non di amarvi, lì sì, lì abbiamo tanti debiti e potremo veramente piano piano saldarli. Voi avete un debito verso il vostro marito, la vostra moglie, verso i vostri amici, di poterli amare di più, e questi debiti Dio vorrebbe che poi li pagassimo, ma gli altri debiti chiaramente sono dei pesi, sono delle trappole dove Dio non vuole che ci troviamo. Dovreste dire invece: se Dio vuole, prima di tutto saremo in vita. Sapete quante persone si sono lanciate in missioni impossibili e poi sono morte prima di arrivarci? Anche il ricco stolto era uno che si lanciò in una grande impresa economica perché i granai erano fruttati e ha detto: ora dirò, costruirò altri granai, allargherò tutta la mia impresa. Non si curò di dire: Signore, ma il tempo che mi resta, cosa vuoi che faccia? Questi soldi che ho, magari li posso investire nel tuo regno, magari posso benedire qualcuno. No! La sua ingordigia lo portò a pensare: farò altri granai, farò altre imprese, allargherò il mio spazio e poi dirò: anima mia, mangia, bevi, godi. Stolto! Questa notte l'anima tua morirà e tutto quello che hai accumulato, cosa te ne fai? Che cosa fai se fai un tuo programma senza sapere qual è il programma di Dio e quali sono i valori fondamentali che Dio vuole sviluppare? Così infatti dice: chi è ricco e chi programma per se stesso ma non è ricco in vista del regno di Dio, fu la considerazione poi di Gesù su questo episodio del ricco stolto. E soprattutto l'ultima parte, e andiamo alla conclusione, abbiamo detto: io voglio fare quello che sento, io voglio andare dove voglio e soprattutto non voglio essere corretto. E questo è ancora più drammatico, sapete perché? Perché tante volte possiamo non tenere conto della volontà di Dio, possiamo seguire i nostri sentimenti come se fossero le vere bussole della nostra vita, però siccome Dio è continuamente in noi, mica ci lascia. Sapete, le persone magari quando vogliamo andare in una direzione diversa ci dicono: vabbè, devo andare là, spinucchiatela tu, vai tu, fai tu, le responsabilità rompi, paghi tu, io non ci voglio avere niente a che fare. Ma Dio non è così nei tuoi confronti. Dio, anche quando tu rompi, lui non può pagare tutto naturalmente.
perché qualcosa la dovrai pagare anche tu. Ma Lui paga, Lui ha pagato. Lui ha pagato per i tuoi errori, Lui ha pagato per le direzioni sbagliate che prenderai nonostante sono in contrasto con la parola di Dio, che quindi è importante già capire come direzione di massima e con la indicazione dello Spirito Santo, e casomai non dovessi ascoltare lo Spirito Santo, con l'indicazione e la direzione dei tuoi responsabili che hanno questo compito da parte di Dio di darti delle dritte. Tu potrai andare in altre direzioni, tu potrai ostinarti, c'è un peccato grave nella Bibbia che si chiama ostinazione, non so se sapete cos'è, è quando dice devo per forza spuntare da lì, devo passare attraverso il muro e do la testa, e do la testa. Dio sta soffrendo perché tu stai dando la testa contro qualcosa che non è la porta. Se la dessi contro la porta, almeno anche senza aprirla, può essere che la porta si rompe. Ma se la dai contro il muro, può essere che si rompe la tua testa. E io vedo tanti credenti, e forse qualcuno tra di voi sta soffrendo di gravi ematomi cerebrali. Perché? Perché sta dando la testa contro il muro, cercando di trovare una via di uscita. E Dio sta soffrendo. Perché? Perché non ti ha abbandonato, ma vorrebbe che tu ascoltassi. Vorrebbe che tu fossi cosciente del fatto che Lui non ti ha abbandonato, ma ti ama e desidera correggere il tuo percorso. Desidera correggere la tua strada. Mentre noi ci distraiamo, persino ora che sto parlando, mentre noi divaghiamo con la nostra mente, mentre noi siamo pronti a concentrarci su particolari irrilevanti e non capire il centro del nostro cammino, Dio ci ama e vuole correggerci, anche se per il desiderio di strade alternative stiamo percorrendo delle strade inconciliabili, delle strade dove impareremo sempre di più a mentire. Se hai preso una strada del genere, Dio ti dice indietro, retromarcia, ti rendi conto che questa cosa che stai iniziando è qualcosa che ti porterà sempre di più a mentire, 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 fino al punto che non ti accorgerai più neanche cos'è menzogna e cos'è verità. Sarai entrato nel relativismo che la verità è quella che tu pensi. Sarai entrato in un mondo diverso, ti sarai circondato di questa filosofia. Perché? Apparentemente per realizzare i tuoi progetti, ma Dio ti sta cercando di correggere. Avete dimenticato, scrive lo scrittore agli ebrei, l'esortazione rivolta a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei corretto, perché il Signore corregge quelli che Egli ama. Dio corregge te. Dio corregge te. Ma forse sei troppo distratto, ma sei forse occupato di tante cose marginali. Dio corregge te, perché se tu fallisci, Dio fallisce, nel senso che il suo amore per te gli fa soffrire tremendamente il tuo fallimento è il suo fallimento. Ecco perché Dio vuole correggerti, ci alziamo in piedi, ecco perché Dio vuole trasmetterti qualche cosa. E mentre tu ancora ti trastulli con i tuoi giocattoli, Dio sta guardando il percorso della tua vita e sta dicendo: io sono con te. E sta dicendo: figlia mia,
figlio mio, non mi dire non mi correggere, perché io ti correggo proprio perché ti amo. Non mi dire, Signore, fai finta che non mi stai vedendo. No, io ti vedo, e ti vedo non per giudicarti, ma ti vedo perché desidero il tuo bene. E se ti dico che quella dieta non va per la tua salute, è perché veramente non sopporto che tu possa stare male. Il Dio che ci ha salvati non è un Dio che ci ha salvati e poi ci dice va bene, ora vi ho salvati, ora ve la sbrigate voi. È un Dio che ti continua ad amare così tanto, così tanto. Ed è bene che questa mattina qualunque correzione Dio voglia fare al tuo percorso forse non è gioiosa, ma poi produce un frutto di pace e di giustizia se ti lasci addestrare. Io sento che tante correzioni sono sulla vita di ognuno di noi, sono cose che il fratello, la sorella forse ti ha già detto, tuo marito, tua moglie da parte di Dio ti ha detto, il tuo pastore, il tuo responsabile, il tuo capocellula ti ha forse già detto. Ma soprattutto Dio ti ha detto. E anche se tu dici non voglio pensarci, non mi interessa, forse dovrai essere in un momento di crisi estrema per valutare quello che Dio ti ha detto. Ma Dio vorrebbe che tu non ci arrivassi. Ecco perché ora, oggi, se ascoltate, dice la Scrittura, la mia voce, non indurite i vostri cuori. Se c'è qualcosa dove già Dio ti ha detto basta ora questo, basta, passiamo alla classe successiva, no, voglio fare ancora l'asilo, basta, sei ripetente dell'asilo, passiamo alla prima, alla seconda, alla terza, andiamo avanti, perché rimanendo piccolo, cristiano carnale, fai male a te, fai male agli altri, non puoi stare sempre a giocare, hai bisogno di andare avanti. Se c'è qualcosa del genere, lasciati correggere da Dio e di Signore, hai ragione, voglio passare avanti per il mio bene, per il bene della mia famiglia, per il bene della mia casa, per il bene della Chiesa, per il tuo bene, Signore, perché tu stai bene se mi vedi stare bene. Non voglio trovare degli alibi, non voglio trovare delle dottrine che appoggino la mia fuga o la mia carnalità, peggio ancora, voglio andare avanti, voglio essere addestrato. Ed è quello che vogliamo chiedere alla fine di questa giornata. Signore, addestrami. Addestrami. No, Signore, vattene. Signore, levati. Fammi fare quello che mi piace. Non mi dire che sbaglio. Se casomai, se io mi sbatto la testa al muro, mettimi solo un cuscino. Signore, lasciami fare. E Dio ti lascerà fare. Però il suo amore, il suo dolore nel vederti fare male lo porteranno a non stare zitto e a dire io ti amo, lasciati addestrare, lasciati correggere, rinuncia ai tuoi progetti questa mattina, rinuncia alle tue scorciatoie, rinuncia a quello che ti sembra la via più facile, più semplice. Lasciati correggere e addestrare, perché questo produrrà un frutto di pace e di giustizia nella tua vita. Amen. Preghiamo. Signore, so che questa mattina hai parlato ai nostri cuori. Ti ringraziamo perché tu sei interessato alla vita di ognuno di noi. E tante volte quando per seguire le nostre carnalità ci circondiamo di filosofie, di modalità di interpretazione della Bibbia, di teorie che non sono più la sana alimentazione della tua parola, quasi come a dire che possiamo stare bene senza fare la tua volontà. Ti chiediamo perdono per questa illusione di pensare che senza la tua parola, senza la tua santità, possiamo vivere bene. Questa è forse quella immagine che intorno a noi ci viene riflessa da questo mondo che, drogato da questa, da questo entusiasmo, da questa superficialità, sembra quasi dire ce la passiamo meglio senza Dio, ma noi sappiamo che è una menzogna. Ci abbiamo provato a vivere senza di te, e solo tu hai parole di vita eterna, e questa mattina non abbiamo dove andarcene. Solo tu hai parole di vita eterna. Accettiamo la tua correzione, accettiamo il tuo addestramento, e vogliamo lasciare ogni teoria, interpretazione che sia contraria alla sana dottrina, alla sana alimentazione della tua parola. La vogliamo lasciare. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buon pranzo. Amen.